Preghiamo con la preghiera del Salmo 23-22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo che abbiamo scelto in rapporto al brano di questa sera introduce bene, oltre che al brano di questa sera, anche alla settimana di preghiere per l'unione, l'unità dei cristiani. Perché, ecco, appunto si riconosca non tanto le ragioni di una confessione cristiana contro le ragioni di un'altra confessione, perché non tanto si ritorni a una posizione o ad un'altra, ma tutte le confessioni cristiane si riconoscano guidate da quell'unico pastore che è Gesù, e trovino in Lui la radice della fede, dello stare assieme, del camminare assieme.
Circa il buon pastore, iniziando la settimana dell'unità dei cristiani, e spesso preghiamo che si formi un unico vile con un solo pastore, non so se ci avete nell'orecchio questa parola. Ecco, per sé è sbagliata, perché e nell'ovile le pecore sono munte e tosate e muoiono di fame. Il pastore è quello che le porta fuori dall'ovile al pascolo. Quindi Gesù è venuto per condurre fuori dall'ovile, Giovanni 10,3, e gli chiama le sue pecore e le conduce fuori dall'ovile. E poi 10,16 dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile, devo condurre fuori anche loro. Cioè Gesù è quello che rompe tutti gli ovili, tutti gli steccati per fare un solo gregge libero nel pascolo della vita, non per fare un unico ovile tutti chiusi dentro a essere sfruttati e a morire. Quindi proprio quello che porta fuori verso la libertà della vita, della sua vita, la libertà di Dio, ogni pecora che è sempre in un ovile, chiusa nel suo steccato e non esce e lì ci muore. Quindi quella preghiera è più corretta se si dice che ci sia un unico gregge, non un unico ovile, e che ci sia nessun ovile. E il brano di questa sera, iniziamo il capitolo 23, ed è l'inizio del discorso di congedo di Gesù che continuerà per il capitolo 24-25 e poi ci sarà il grande racconto della morte e resurrezione. E il capitolo 23esimo ha una funzione precisa. Gesù, prima di andarsene, ci mette sull'avviso di quel virus tipico di ogni discepolo di ogni religione, che non è mai estinto e che c'è in ciascuno di noi, e dobbiamo star sempre attenti. E parla del virus degli scribi e dei farisei. Ora, che noi leggendolo adesso diciamo, tra noi scribi e farisei c'erano una volta, o al massimo va bene per i preti, è vero, va bene per noi. Quindi può essere letto al massimo in chiave anticlericale, ma non basta, c'è qualcosa di più profondo. C'è uno scriba e un fariseo che s'annida in ciascuno di noi ed è da scoprire per avere la libertà dei figli di Dio.
Del capitolo 23, allora questa sera, vedremo i primi 12 versetti. Possiamo magari leggere il testo e poi un'ulteriore introduzione e l'analisi dei singoli versetti. Matteo 23:1-12. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere visti dagli uomini. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, amano posti di onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
Ecco, poi tutto il capitolo continua senza soluzione, con 7 guai, guai a voi scribi e farisei, e fa 7 esempi di ciò che si fa. Ecco, e dicevo, Gesù parla degli scribi e dei farisei, e il capitolo 23 è tutto un trattato sull'ipocrisia, ecco, che è il virus tipico della persona religiosa, ma non solo religiosa, ci sono varie forme di religione, in ufficio si è sempre è religione far così, nella politica è religione, in tutta è religione far così. La legge dell'apparire, in contraddizione con ciò che senti e ciò che fai. È questa l'ipocrisia che intacca in sostanza il nostro essere figli di Dio e fratelli. E questo funziona a tutti i livelli, funziona nella sinagoga, in chiesa, in piazza, nell'ufficio, dappertutto. E questo è quel virus indistruttibile, ecco, che Gesù attribuisce nella sua epoca agli scribi e ai farisei, che erano persone bravissime, tutto sommato, stimabilissime. Ecco. E ciò che lui denuncia degli scribi e dei farisei, noi possiamo facilmente applicarlo a quelli di una volta, applicarlo agli altri, applicarlo ai preti eventualmente, anche tutte cose vere. Ecco, se non si dimentica che Giove ci ha dato 2 bisacce. Ecco, i difetti che vediamo nella bisaccia di quello che ci sta davanti sono esattamente quelli che stanno sulle mie spalle e che non vedo. Quindi questa descrizione degli scribi dei farisei ci fa da specchio per vedere quel male radicale che s'annida in ciascuno di noi e che poi emerge anche nei capi, ovviamente, perché il capo è quello che è riconosciuto tale. Perché? Perché tutti si rispecchiano in quello, è uguale. Ed è un testo di grande libertà interiore. E vuole portarci però a questa libertà, e non ci si arriva attraverso denunce così di altri, ma attraverso lo snidamento di quel male sottile che sta dentro ciascuno di noi E in fondo qui lo dice chiaramente, quello dell'incoerenza tra dire e fare, dicono e non fanno, quello del voler apparire a tutti i livelli, dell'essere importanti, di essere maestri, di essere padri, di essere signori, dell'essere quelle persone che tutto sommato dominano. E chiaramente si può prevalere sull'altro o con la cattiveria, ma allora ti dicono che sei cattivo e eventualmente ti potrebbero mettere anche in prigione, oppure c'è un modo di prevalere sull'altro, di uccidere il fratello e di uccidere se stessi come figli, che quasi quasi non ci si accorge che avvenga. È usare il bene, le qualità che hai, invece che per unirti agli altri in un servizio reciproco di amore, per dominare e servirti degli altri come piedestallo. Per cui tutto il bene che abbiamo è ridotto a male da questa ipocrisia. Si possono fare anche beneficenze purché ti mettano la lapide, purché ti mettano sul bollettino, purché te ne torni un vantaggio d'immagine, fai tutto. Ecco. Allora anche il bene è strumentalizzato al male. E a questo tutti noi uomini siamo sensibili, perché è determinante per noi come siamo visti, come siamo stimati. E allora cerchiamo la stima e la vana gloria che mi viene dagli altri, invece di considerare la vera stima che devo avere di me e degli altri, che sono figlio di Dio, e questo ce n'è d'avanzo.
Stavo domandando in che senso possa essere evangelo, cioè buona notizia, questo brano, come anche peraltro tutto il capitolo, che è una denuncia di uno spirito che è vero, sopravvive, non è limitato al passato, c'è e durerà. È una denuncia ed è anche in qualche modo un'invettiva, i guai. Io credo che sia evangelo perché accanto alla denuncia, all'invettiva messa in guardia, c'è anche sottostante un annuncio di una possibilità, la possibilità opposta a quella che è classificata qui, una possibilità, un dono che il Signore ci dà, cioè è possibile vivere diversamente. Il Signore ci dà questa possibilità, ci regala in omaggio questa possibilità. Bene, primo versetto allora. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Ecco, il discorso è rivolto alle folle, ai discepoli, e intende quelle folle di discepoli che seguiranno, cioè anche noi. E a queste folle, a questi discepoli, parla degli scribi e i farisei che si sono seduti sulla cattedra di Mosè. E Mosè ha dato le 10 parole, Dio gli ha parlato, sono le parole di vita, quindi sono sacrosante, sono buonissime. Il posto di Mosè che ha comunicato le parole di vita è preso dagli scribi, che sono i teologi, quelli che stanno spiegando la scrittura, in questo caso siamo noi due, e dai farisei che dovrebbero osservarle. Innanzitutto c'è già qualcosa che non va, che uno deve dire e l'altro osservare, ma sotto c'è qualcos'altro ancora di sottile, cioè colui che spiega non deve mai prendere il posto di ciò che spiega. Voglio dire, se spiego il Vangelo, mica sono io il Vangelo. E nella spiegazione, siccome è un'interpretazione, una traduzione, si può tradire molto, basta isolare una parola dal contesto e gli fai dire anche il contrario in qualunque testo. Quindi si possono fare molte cose brutte nella spiegazione. Il testo lo puoi spiegare come vuoi, vediamo i giornali, la politica, tutto si fonda sulla spiegazione diversa delle stesse cose. ogni imbroglio avviene sulla spiegazione, perché la cosa è. E quella spiegazione riesce a fare il contrario di quello che è. Quindi è una cosa già rischiosa. Qui il rischio è maggiore perché dirà dopo dicono e non fanno, perché se ti tocca fare a te la cosa che spieghi, allora ti accorgi che non puoi imbrogliare molto. Se invece semplicemente la spieghi agli altri, la applichi agli altri, tu neanche la tocchi, non ti accorgi mai neanche se è vera o falsa. Ora, sto chiedendomi, no, avverto il pericolo, questo pericolo per noi che spieghiamo la parola di Dio e per tutti quelli che in qualche modo poi interpretano anche nello spiccio, nella quotidianità, questa parola coi figli, con gli altri. E mi chiedo dove consiste la deviazione fondamentale che facciamo. Io credo che sia quello di isolare le singole parole dimenticando chi parla. È Dio che ti parla. Quindi la parola non è un feticcio, è il luogo di comunione e di ascolto di Lui. Questo mi sembra la prima deviazione, far della parola un feticcio. Si può venire il lunedì a ascoltare il Vangelo e dire oh, che bello o oh, che brutto, non importa, però mi fermo lì. Invece no, questa parola deve metterti in comunicazione, in comunione come ogni parola vera con colui che parla, che è il Signore. Una seconda cosa mi sembra, e l'ho già accennata, consiste nel dimenticare il messaggio globale della parola. Facilmente anche noi isoliamo una cosa che ci colpisce, una cosa che ci va a genio, una cosa che magari è contro qualcuno, la rileviamo subito e la scagliamo addosso all'altro, suppone. E così, supponete, usiamo il Vangelo per accusare gli altri. E tutte le divisioni all'interno della Chiesa sono nate in nome del Vangelo. In questo modo. Ecco, credo questo è il primo pericolo, e poi si dirà la radice di questo pericolo.
Passo al versetto terzo. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo. Ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
Ecco, è interessante che Gesù, almeno in questo caso, non dice che fanno cose cattive, poi lo dirà anche che dicono cose negative, ma dice che il loro errore fondamentale è quello di dire e non fare. E credo che sia l'errore fondamentale anche di tutti noi. Ho ascoltato la buona parola, bene, mi sono edificato, alleluia, tutto è finito. Il che vuol dire svuotare la parola del suo significato, vuol dire prendere in giro chi ha parlato. Vuol dire averla usata semplicemente per avere una buona sensazione religiosa o intellettuale, così mi sento un po' più bravo, ma non aver fatto ciò che la parola dice. Quindi sono in contraddizione tra ciò che dico e ciò che faccio, che è la contraddizione più tremenda. Quel che esprimo all'esterno non è ciò che penso o ciò che sono o ciò che vorrei essere. Ora, questo capita a tutti noi e si chiama incoerenza. E l'incoerenza non mi fa paura, perché siamo tutti incoerenti. Mi fa paura quando l'incoerenza diventa un sistema che si giustifica, cioè dice è giusto che sia così o non t'accorgi. Fino a quando uno si accorge delle sue incoerenze, va bene. Vuol dire che passo dopo passo cambierà con la grazia di Dio e la buona volontà. Invece se sistematicamente ci si accontenta un po' la posizione intellettualistica di dire le posizioni vere e corrette, anche vere e corrette, seppur lo sono, e non le si fa, ecco, è una vera contraddizione con se stessi. Cioè svuoti la cosa vera del suo significato.
Pensavo in termini positivi a qualcosa che appartiene all'esperienza di una persona rilevante nel Nuovo Testamento, Paolo, dico subito. Ecco, Paolo dice che la trasmissione del Vangelo, quasi anche l'invito, la comunicazione alla fede avviene quasi mimeticamente, non attraverso una spiegazione, attraverso una dimostrazione, cioè attraverso un parlare che persuada. È più la prassi, una prassi vera, calda, vissuta, un'esperienza convinta che aiuta gli altri, che comunica appunto la buona notizia.
E qui credo possiamo fare una confessione, cioè la vera difficoltà di chi spiega il Vangelo è che si trova sempre in contraddizione con quello che si fa. Ora, se questa la si sente come disagio, è il primo impegno di chi anche dice il Vangelo, ma anche di ogni cristiano, è di convertirsi costantemente, allora si può fare. Se no è pura disonestà. Se dici delle cose che a te non interessano, che non vuoi fare tu, perché le dici agli altri? Per imbrogliarli. Non so se mi spiego. Per cui ogni parola che diciamo per sé è per noi, ecco. E credo anche che ci si accorge bene se uno dice la parola, anche i genitori che mandano i figli in chiesa, ma loro non ci vanno. È un esempio tipico. Scusa, perché li mandi se tu non ci vai? E tante altre cose, no?
Versetto quarto. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito.
Ecco, vedete, in questo caso tutta la parola di Dio è ridotta a un insieme di norme, di leggi, che valgono per gli altri. Cioè il Vangelo non è più quell'amore verso il Padre e verso i fratelli che ti fa vivere con gioia, con libertà, con impegno. Diventa proprio un insieme di cose da osservare, e di norme giuridiche, di tabù e basta, che sono pesantissimi, che nessuno li osserva, però bisogna dire che sono così perché così hai una credibilità, è tutto chiaro, una bella disciplina organica, evidente a tutti, nessuno la osserva, non importa, ma vogliono questa chiarezza, soprattutto chi non la fa. Chi invece si impegna dice, beh, la chiarezza non mi è poi così chiaro. E il giogo di Gesù non è pesante, è soave e leggero, e non è un fardello. Il fardello è un peso, il giogo si porta in due, è lui il primo che lo porta. E il giogo vuol dire che congiunge, è un'unione d'amore con lui e con il Padre, che ti fa vivere proprio con gioia la vita fraterna. Il contrario del pesante fardello. E avverto qui spesso che anche i semplici credenti, quando ascoltano il Vangelo, spesse volte lo intendono come un fardello. Supponete, no? Il brano, quando Gesù dice al giovane ricco, vai, vendi quel che hai, il logo classico, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Diciamo, Dio mio, che terribile, guarda cosa impone. Io non lo farò mai. Esatto. Come fardello non lo farò mai. Non si può dare una legge così. Se invece ho capito il grande dono della libertà, dell'essere figlio di Dio, dell'essere fratello, e che questo è il vero tesoro, ma allora è un'altra cosa, non è più un fardello. È il più grande dono che un uomo possa avere, di essere libero dalle cose e usarle a servizio degli altri. Non so se mi spiego. E spesse volte anche noi il Vangelo lo leggiamo istintivamente come una legge, come una norma. No, è uno spirito che ti dà la gioia di fare quel che è scritto lì. Se lo leggi come norma è già insopportabile. Porgere l'altra guancia, ma io non lo farò mai. Se è una legge, amare il nemico, non si può neanche imporre di amare un altro che non è nemico. Come legge non si può fare. Lo puoi fare invece come esperienza grande di amore e di gioia, che ti dà un amore tale che ami davvero tutti. E avverto molto il pericolo di ridurre il Vangelo a norma, ma questo non solo noi che lo proponiamo, anche chi lo ascolta. Dice adesso devo fare questo. No, non devi fare. Il Vangelo è quello che il Signore fa per te. È la buona notizia del dono che ti fa. Accogli questo dono, cresci in questo dono e poi la tua vita sarà una risposta a questo dono. E non confischiamolo subito invece come legge.
Sì, in questo senso esattamente che avanzavo la domanda all'inizio, come può essere letto anche questo brano in termini di buona notizia, di Evangelo? Sempre cercare di trovare che cosa viene annunciato, che cosa viene comunicato. Allora è Evangelo, buona notizia, dono che accogli, possibilità che puoi accettare. Diversamente, appunto, si trasforma, si degrada la buona notizia in una imposizione, in una legge. Questo è uno degli scherzi peggiori che possiamo fare alla parola di Dio, e dire scherzi è eufemistico.
Ponete l'esempio, no, del precetto domenicale, precetto. C'è l'obbligo di andare a messa la domenica. Che cos'è l'Eucaristia? È la cosa più bella che ci sia, è Dio che dona se stesso a me e a tutti gli uomini e celebro nella gioia questo dono, ne mangio, ne vivo e quindi è il momento più bello della settimana. Se si riduce anche il momento più bello a obbligo è molto grave la situazione. Che l'obbligo sia al massimo delle cose brutte, ma non di quelle belle. Cioè vuol dire che stiamo davvero molto male se bisogna imporre come obbligo le cose belle. E noi istintivamente intendiamo come obbligo, e capisco anche perché. Perché c'è in noi una schiavitù al male e al negativo, per cui avvertiamo come negativa la cosa buona. Sarebbe come uno che non è allenato e non è mai andato in montagna e il medico gli dice devi andare un giorno alla settimana in montagna. Oddio, che obbligo tremendo, devo perdere un giorno, devo faticare, devo salire, mi ha detto anche di arrampicare, mi fa bene alla schiena. Ecco, se lo dice un altro che invece c'ha il gusto, non è un grande obbligo, è contento ad andare e vorrebbe farlo 7 volte alla settimana. Quindi c'è uno sfasamento che deriva da un male nascosto in noi che non sa apprezzare il bene.
Prosegue la descrizione con l'analisi del comportamento. Tutte le loro opere le fanno per essere visti dagli uomini. Allargano i loro filatteri e allungano le frange, amano posti di onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente.
Ecco, ora dice l'origine di questo male è che tutto ciò che fanno non lo fanno per amore, lo fanno per narcisismo, per essere ammirati dagli uomini. Cioè per vanagloria, e l'uomo ha bisogno di ammirazione e di stima. O scopre davvero la sua identità nella stima infinita, nell'amore infinito che Dio ha per lui, e allora vive di questo e comunica stima agli altri e amore, oppure lo mendica in tutti i modi da tutti, anzi lo carpisce da tutti, e lo carpisce attraverso quelle cose che lo rendono in qualche modo ammirevole, quindi utilizza i suoi doni invece che per amare e servire, per carpire ammirazione, per servirsi, per sentirsi qualcuno. Sarà poi l'ipocrisia che denuncia dopo. E allora dice, la prima cosa allargano i filatteri.
Aspetta, sull'essere visti, preferito mettere essere visti che ammirati, perché è l'essere visti, dice qualcuno, che ti fa vivere. Essere è essere visti. Ecco, ma si tratta di capire chi vuoi che ti veda per vivere. Ecco. In termini di fede, l'essere visti dal Signore ti dà una forza sufficiente per vivere, e per vivere in verità. Se invece cerchi l'essere visto dalle persone, allora mendichi davvero lo sguardo di, come dire, di consenso, quasi che l'altro ti dà il permesso di vivere, ti dà la patente perché puoi essere vivo.
Ecco, e per questo allora dice dei dettagli, allargano i filatteri sono delle scatolette che si tengono sulla fronte, sul braccio sinistro, con dentro le parole principali della legge, e si legano per pregare ancora attualmente in Israele. Allora le fai più grandi, così tutti vedono che tu sei devoto, e così allunghi le frange delle cinghie di cuoio che le tengono, in modo tale che è visibile che tu sei una persona pia. Ecco perché apparire pii oggi magari non serve poi tanto, ma in una società religiosa è importantissimo. Ecco, oggi magari è più utile apparire empio, non importa, ma l'apparire comunque. Dopo un'altra cosa invece ci si tiene all'onore nei conviti, il posto di onore, i primi seggi nella sinagoga, in chiesa, noi due siamo i primi seggi, i saluti nelle piazze. Sono le cose normali che tutti in fondo desiderano. Ecco, se uno vive di queste cose è grave, se vive in funzione di queste cose. Perché vuol dire che non farà mai una cosa onesta, una cosa vera, ma farà sempre quelle cose che gli procurano un riscontro. E chiaramente se vuoi un riscontro non devi mai dire la verità. Devi lodare l'altro, cioè imbrogliarlo, così ce l'hai in mano e ti dice: tu sì che sei bravo, ma hai capito? Bene. Quindi si stabilisce subito un rapporto di falsità e di reciproco dominio. In fondo tu dipendi da lui, dalla sua ammirazione, e lui dipende da te perché tu susciti in lui l'ammirazione adescandolo in qualche modo. E qui a tutti i livelli, nella preghiera davanti a Dio, nei conviti tra gli amici, nelle chiese, nelle piazze, cioè questo desiderio di apparire invece che di essere a tutti i livelli, davanti a Dio, tra gli amici, nella chiesa, nella società. E poi c'è la parola, dice: siete contenti di sentirvi chiamare Rabbi. Rabbi deriva da Rav, grande, grande mio vuol dire, è il titolo che si dà al maestro. E questo gli serve poi per tirar fuori tre cose che sono importanti, circa il maestro, il padre e
sì. La guida. Ecco, nella contrapposizione, quel ma avversativo, versetto ottavo, ma voi non fatevi chiamare Rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli.
Con Rabbì è il titolo che si dà al maestro, nessuno è maestro. E chi vuole avere discepoli è grave per lui ed è grave per i discepoli. Perché tutti abbiamo un unico maestro interiore, che è lo spirito di verità, che ognuno conosce. E se si fa dominare di un altro, rinuncia al suo spirito, alla verità e alla libertà, rinuncia a essere uomo. E chi domina è pieno il mondo di guru e di grulli, non si sa quale dei due. Anzi, uno cerca proprio il maestro per essere imbrogliato. Niente, c'è un solo maestro interiore a ciascuno, è lo Spirito Santo che ci suggerisce la verità tutta intera. E tutti siamo teodidatti, dice Giovanni, cioè ammaestrati da Dio direttamente. C'è nel nostro cuore la voce della coscienza, la voce della verità, la voce di Dio, poi la confronteremo con gli altri, con l'uno, ma decidiamo noi, comprendiamo noi, sperimentiamo noi. Se togli questo a una persona, gli hai tolto l'essere uomo, l'essere libero, l'essere intelligente. Uno solo è il maestro, quello interiore. Ecco, c'è grande sete di maestri che creano dipendenze infinite, sono orribili. le venerazioni per il maestro. Se dice delle cose sagge, va bene, sono tue come sue. Se sono solo sue, mi preoccupa molto. Me e lui. E guardate che il rinunciare alla libertà, al maestro interiore, alla coscienza, alla decisione, è qualcosa che facciamo tutti anche per pigrizia, per sicurezza, per autosalvezza, anche per tutela, perché il seguire la verità interiore vuol dire innanzitutto sforzarsi di capirla, ed è un impegno. Secondo, anche seguirla. È più facile seguire degli ordini, degli slogan, delle parole fatte. Oggi abbiamo il grande maestro, magari i mass media, ecco. Nessuno è maestro, siamo tutti fratelli, perché abbiamo tutti questo spirito interiore che ci fa amare il Padre, ci fa sentire figli, liberi, e ci fa rivolgere ai fratelli come nostri simili. Ed è questo il fondamento di una relazione vera. E il primo pericolo anche nella Chiesa è far scomparire questo maestro interiore. La verità ve la dico io, è questa, fatela. No, nessuno me lo può dire. Ci confronteremo, c'è la verità della parola di Dio, ci sono i dogmi, c'è tutto, ma alla fine sei tu nella tua coscienza che devi capirli, devi assimilarli e devi comportarti secondo quel che senti. Non perché gli altri te l'hanno detto, se no non hai coscienza. Sei un cane addestrato, un bravissimo cane, a me piacciono molto, però non sei un uomo.
Pensando che...
Pensate a tanti movimenti disperati.
Sì, effettivamente la ricerca di un maestro, di un guru, la venerazione, il culto per la persona a cui si fa riferimento, su cui si centra la vita, è indizio appunto di una mancanza di... avvertita o meno, percepita consapevolmente o meno, la mancanza del maestro interiore, cioè di qualcosa che dentro ti guida, ti aiuta. Questo mi sembra importante.
C'è uno che non vi lasciasse liberi davanti a voi, davanti a Dio, davanti agli altri, davanti alla coscienza, commette il peggior crimine, qualunque sia il fine per cui lo fa. Ti toglie la libertà, ti toglie l'essere figlio di Dio, ti toglie l'autonomia, la responsabilità, ti toglie l'agire umano e morale, e ci riduce a massa bestia, governata da chissà che cosa.
Questo che dice Silvano mi sembra importante. Ho detto Silvano, non padre Silvano, perché
ecco,
subito si dice e non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo.
Allora, reverendo padre maestro, vedete c'è la... sì, c'è una nemesi.
Chissà perché. Ho cominciato a dire così. No, devo dire però che nella tradizione dei gesuiti... Non si usava a dire questo padre, però è vero che usavano dire il titolo magari conseguito negli studi alla Sorbonne o da altre parti, maestro Ignazio si diceva,
sì.
Non si diceva padre Ignazio, Sant'Ignazio veniva chiamato familiarmente con nome, eventualmente gli si riconosceva il titolo
laico
di studio.
Allora, nessuno chiamate padre, il padre è il principio e l'origine della vita, e solo Dio è il principio e l'origine della vita. Noi tutti siamo figli, anche i genitori sono figli, non sono dei padri eterni, e il figlio è quello che ha un'origine da un altro e accetta di essere se stesso come originato da un altro, e non prende il posto del padre. È il parricidio originario, questo, voler essere padre. Siamo tutti figli, quindi fratelli, il padre è unico. Ed è il principio della nostra libertà avere il padre, lui. Perché se non accetti tuo padre, non accetti te stesso come figlio. Non hai lo spirito di libertà. Sei semplicemente in contestazione con le tue radici. Uno solo è il padre di tutti, è padre anche di quelli che stanno in Lombardia, di quelli che vengono da altrove, di tutto il mondo. Unico è il padre di tutti e noi siamo fratelli. E tra l'altro ci sono molti modi di essere padre, no? Il padre è quello che crea una dipendenza ancora più forte quasi del maestro, la vita dipende da lui, cioè che non ti concede la libertà, è gravissimo. Finché il padre sta nei cieli, vedete, nessuno l'ha mai visto, non è ingombrante, ci ha fatto tutti diversi e gli andiamo tutti bene, e fa piovere sui buoni e sui cattivi e noi non sappiamo quali sono gli uni e gli altri. Questo è l'unico padre.
Proseguo. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo.
Ecco, qui la parola tradotta maestro è quello che ti guida, ti conduce, sarebbe il pastore, la guida, il leader. Chiamate nessuno leader, nessuno vi conduce, nessuno è il vostro pastore, se non il Cristo che vi conduce fuori da tutti gli ovili verso la libertà. Per questo è il Cristo, il Messia, il Liberatore.
Diamo i due ultimi versetti. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.
Allora, vedete, in sintesi il pericolo è quello di voler fare da maestro, da padre, da guida. Invece che accettare che siamo guidati dallo Spirito interiore, che c'è un Padre nei cieli e c'è un'unica guida, Gesù Cristo, che ci fa tutti liberi. E se uno vuole essere grande, non faccia il Padre, il Maestro e la guida, si faccia servo di tutti perché tutti sappiano scoprire il Maestro interiore, l'unico Padre, farsi fratelli di tutti e seguire l'unica guida che ci porta alla libertà. Ecco, quella è la vera grandezza. Come fa Dio con noi? E allora conclude, se tu ti innalzi, se vuoi metterti sopra gli altri, sarai abbassato, perché metterti sopra gli altri esattamente è il contrario dell'amore, è il contrario della realizzazione. Se tu usi i tuoi doni per dominare, distruggi te e gli altri. Se invece ti abbassi, ti umili, e l'umiltà è humus, uomo, è la verità, e tu vivi i tuoi doni allora non per dominare gli altri, ma per entrare in comunione, per un servizio reciproco, ecco che sarai innalzato, cioè vivi da figlio di Dio, vivi davvero la gloria di Dio.
Mi viene da annotare circa la prima parte dell'ultimo versetto, chi si innalzerà sarà abbassato, dire che, cioè chi si mette al centro finirà non tanto per essere condannato da chissà chi, ma semplicemente, direi per il corso delle cose, sprofonderà in se stesso. Ecco, cadere nei propri abissi è forse la cosa peggiore che ad uno possa succedere. Mettersi al centro significa proprio prepararsi questa trappola.
Va bene, Salmo 23,
testi supplementari allora, sì.
Sì, Ezechiele 34 che parla dei vari pastori, Matteo 18 che è il discorso sulla comunità, contiene già queste cose, e Giovanni 10, 1-18 parla del buon pastore che porta fuori dagli ovili. E poi è molto bella la lettera ai Corinzi, la prima, i capitoli 12 e 13, che dicono qual è l'uso che dobbiamo fare dei doni. E poi Filippesi 2, 5 e 11 contiene il finale, chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato.
Beh, Bene, riprendiamo tra mano il testo, scorriamolo, ricordiamolo, cercando di identificare ciò che è riuscito particolarmente illuminante.
Vorrei sapere com'è che si mette assieme il voto di obbedienza, no, che fanno i religiosi rispetto appunto alla libertà interiore di cui tu parlavi prima.
E questa è una domanda che ci sta a cuore perché siamo religiosi, e che proprio il voto di obbedienza è questa libertà interiore per cui non voglio essere né maestro né guida né padre di nessuno, e l'obbedienza è a Dio attraverso l'altro. Ora, perché obbedisco all'altro? È come segno evidente che non voglio dominare, e spero che faccia lo stesso anche lui, se no sbaglia tutto, cioè è religioso anche lui. Quindi è proprio il tagliare in radice la volontà di dominio sull'altro e l'aiutarsi insieme proprio a crescere nella legge interiore dello spirito, contro ogni fariseismo. Poi si può fare esattamente il contrario, questa l'ipocrisia nella vita religiosa può uscire ancora più forte, perché più ti impegni più puoi diventare peggiore, ecco questo. Però chiaro, il senso profondo è molto bello. Quindi quando Gesù parla di scribi e farisei ipocriti, è chiaro che non sta parlando di quelli là che ormai non c'erano più o non ci sono più oggi, ma parla invece di quell'atteggiamento profondo che facilmente avviene in ogni persona che cerca il bene. Non vivere praticamente la propria relazione con Dio e coi fratelli nello spirito di amore e di libertà, ma nello spirito di costrizione e di apparenza.
Silvano, tu hai parlato dello spirito interiore che ci fa capire, ci orienta, e il gioco del maligno, che a me ha offuscato molto le idee e non so fino a che punto abbia chiarito. Come lo poni? Come distinguere l'uno dall'altro?
Come distinguere se lo spirito interiore che ho è buono o cattivo? Ecco, dopo lo si distingue sempre, perché se ha portato a fare del male a un altro o a me non è buono di sicuro, e però è utile saperlo prima. Ecco, ed è quello spirito mite che non si arrabbia, che amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, e questo è il frutto dello spirito e ha queste caratteristiche. Se manca una di queste è come uno pneumatico buco, cioè vuol dire che è vuoto. Per cui il nemico può camuffare lo Spirito Santo, ma c'è sempre un buco. L'imitazione non è mai perfetta, cioè ti accorgi che è tutto vuoto quello. Cioè ti lascia triste, turbato, inquieto, oscuro, non libero. Quindi ti accorgi che non è lo spirito buono. E tornando allo spirito, non è che chi ha lo spirito trasgredisce la legge, spiego. È lo spirito santo, è l'amore tra padre e figlio. Chi ama il padre, il figlio e i fratelli, è chiaro che non trasgredisce la legge, è chiaro che non uccide, non ruba, non mente. Ma non perché c'è la proibizione di farlo, ma perché ama, non so se mi spiego. Quindi è un altro il principio. Il principio è lo spirito, è l'amore che dà la vita. L'altro invece sarebbe una norma che ti impone e ti uccide se non la trasgredisci, e se la trasgredisci. se non la trasgredisci è soltanto un peso perché vorresti fare il contrario.
Quando leggo questa parola, o comunque simile a questa, cioè ogni versetto mi rimanda a una persona alla quale appiopperei il versetto, ecco, quello si mette, quello face. È sempre una tendenza che comunque ho a ribaltare sugli altri questa cosa. E nello stesso tempo questa cosa mi dispiace perché me ne accorgo, grazie a Dio ogni tanto lo penso e basta, non lo dico. Però il problema è che dopo questo mi blocca, cioè tutte le volte magari in cui potrei anche solo dire qualcosa, comunque mi blocco perché penso che alla fine non so quanto la vivo fino in fondo la cosa che sto dicendo. Quindi è comunque anche difficile avere un equilibrio rispetto a questa cosa, secondo me. E alla fine comunque il problema è che si è sempre schiavi di quello che si fa, cioè di quello che gli altri possono pensare di me. È una forma di schiavitù anche questa alla fine.
E pensavo, e quello che dicevi, no, e come faccio a dire se anch'io non faccio? È vero, lo dico perché è vero, ma lo dico per dirlo a me e per aiutarmi e perché l'altro mi aiuti, ecco. Se invece lo dico come maestro per imporlo all'altro, allora povero me. Poi noi preti siamo fortunati in questo Vangelo perché non possiamo leggerlo per gli altri. Chi occupa il primo posto nella Chiesa? Chi è chiamato reverendo, padre, maestro? Quindi per forza dobbiamo leggerlo per noi. Ecco, e qui non ci piove, è inutile. Ecco. Anche se volessimo far diversamente non possiamo farlo. Però siccome siamo tutti popolo profetico, sacerdotale e regale, ognuno di noi c'ha questo.
Hai detto che si può essere diversi, io volevo capire bene questa cosa, mi è sfuggito un pochino, cioè rispetto a questo discorso di stasera.
Ecco, non so se ho capito bene, ma la risposta che io darei è questa. E riconoscermi così è l'essere diverso, cioè. Mi sembra che questo brano vuol semplicemente portarmi a riconoscere sì, è così. E allora cerco di convertirmi. Come tutti i brani di Vangelo sono fatti per questo. E questo brano vuol darmi la libertà da quel sottile virus che c'è dentro che mi porta a questo apparire, a questo non fare, a questo perbenismo, a questa patina, a questa vernice che poi diventa anche un fardello insopportabile, ma mi impedisce davvero l'ascolto interiore della parola del Signore, mi impedisce l'accettazione del Padre e dei fratelli, mi impedisce di seguire davvero Gesù nella sua libertà. Ecco, allora mi sembra questo brano fa proprio da specchio molto chiaro alla situazione di ciascuno che vuol riconoscersi e accettare il dono progressivo di una liberazione da questo che è davvero è il baco dei rapporti umani, mi sembra, ecco. Ma non so se ho risposto alla domanda.
Aggiungo qualcosa, credo, cioè che il primo passo della conversione, nota tra l'altro, la conversione non è qualcosa che realizzo io. L'iniziativa è di Dio, la collaborazione, la risposta è da parte nostra, mia. Allora, il primo passo della conversione è l'ammissione di questo, cioè riconoscere questo, cioè riconoscere una situazione che è sbagliata. perché da lì appunto si può muovere verso qualcosa di diverso, si può essere mossi, si può collaborare a muoversi verso qualcosa di diverso. Uno spirito che è opposto a questo, ecco, come proprio il finale credo che possa essere riassuntivo. Tu sprofondi se sei centrato in te stesso. Lo spirito degli scribi e dei farisei di allora e di sempre è uno spirito autocentrato. Se non sei centrato su te stesso ma su Dio, allora sarai innalzato, cioè cresci nella vita, cresci, vai avanti, cammini positivamente.